Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
My Morning Jacket, questa è Climbing the Ladder su Radio Rock alle 9.38 minuti. Emilio Pappagallo con voi fino alle 11, come c'è anche Alessandro Tirocchi questa mattina a tenermi compagnia. E allora, io direi, devo dire che Virginia Raggi è stata abbastanza rock, i nostri microfoni, anche come scelta musicale.
Sì, è vero.
Il prossimo ospite che ho già annunciato, insomma, che è ai nostri microfoni questa mattina in collegamento telefonico, ma speriamo di ospitarlo presto in studio, dal mio punto di vista si potrebbe rivelare molto molto rock. Adesso
le aspettative sono alte,
adesso lo verificheremo. Diamo il buongiorno a Carlo Calenda. Ciao Carlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Eccoci, buongiorno. Allora,
le aspettative che sono tornato alle 3 di notte.
Vabbè, volevamo così creare un po'
quindi
di situazione,
voliamo bassi, così vogliamo stupiamo bassi. Tutti poi.
Senti, allora, io partirei con chiaramente una domanda sull'Europa. Io faccio una piccola introduzione. Commentavo nei giorni scorsi qua a Radio Rock, qua in diretta, non esiste più dal mio punto di vista, oppure è molto difficile da trovare, la figura dello statista, cioè del politico che pensa, che immagina, che costruisce un futuro fatto anche di cose poco gradite o accettabili dall'elettorato proprio e dai nazionali, ma in prospettiva futura, medio lungo termine. Ormai si parla, con questa espressione molto abusata, alla pancia del paese, si parla dicendo al proprio pubblico quello che si vuole sentir dire. In tema Europa io noto questo, che ci sono, diciamo, gli europeisti o i sostenitori del governo che enfatizzano con toni magniloquenti, con toni di grande afflato, di grande emozione, la vittoria di Conte, e poi ci sono quelli contro l'Europa, i sovranisti, molti di quelli che sono all'opposizione, che dicono ci hanno preso in giro un'altra volta, i soldi non arriveranno mai, va tutto male, eccetera eccetera. Allora, mi ha molto colpito il video che hai postato sui tuoi social, in cui sostanzialmente hai detto si può riuscire a ragionare in maniera semplice dicendo le cose come stanno, senza per forza, io l'ho interpretato così, Carlo, dover appartenere all'una o all'altra, all'altro schieramento, come fosse un derby di calcistico. Ho sbagliato?
Sì. No, non hai sbagliato affatto, purtroppo non è un derby calcistico, è l'incontro tra adolescenti prepuberali nel giardinetto di scuola, nel senso che poi quando ci parli scopri anche che non sanno niente di quello che su cui hanno fatto gli inni a favore o contro. È tutta così la politica italiana, non è neanche una questione di statista, ma viene un pezzo prima, cioè nessuno cerca semplicemente di spiegare quali sono le cose positive, ma anche le cose molto complicate di questo fondo che arriva. E questo è il primo lavoro, no? Prima ancora di dire come la pensi, cercare di dire ai cittadini con quali sono i fatti. Non lo fa più nessuno, non lo fa neanche la stampa.
Ecco,
non lo fa la stampa, guarda, letteralmente, perché non si legge le carte, perché gli pesa il sedere.
Che dovrebbe essere poi la cosa principale, insomma, la prima cosa da fare. Come lo possiamo riassumere questo risultato raggiunto in Europa, questo recovery fund, questi 209 miliardi che arriveranno?
Allora, possiamo riassumere così: arriveranno dei soldi. Non sono 209 miliardi, perché a fronte degli 80 a fondo perduto, 120 sono prestiti, a fronte degli 80 a fondo perduto noi dovremo mettere 55 miliardi in più a partire dal 2028.
Sì.
E nonostante questo sono tanti soldi, sono soldi importanti, non sono decisivi, no? Perché noi facciamo 400 miliardi di emissione all'anno di buoni del tesoro per rifinanziare il debito, quindi sono molto importanti, ci possiamo fare delle cose, però sono molto complicati da usare. Perché? Ma perché semplicemente nessuno ti regala niente nella vita, per cui devi presentare piani molto dettagliati. Questi piani sono valutati con un sistema molto approfondito e poi sono controllati nel corso dello svolgimento, quindi implicano il fatto che l'Italia faccia un grande salto culturale e impari a gestire le cose, non a chiacchierare solo di riforme e di fascisti, ma a gestire le cose con attenzione. Questo semplicemente ho detto nel video, e mi hanno detto che ero come Salvini, quindi non lo so.
Sì, vabbè, insomma, questo non direi sinceramente. Quindi, dal punto di vista delle celebrazioni del successo di Conte in Europa, possiamo ormai darlo per come è vista anche probabilmente il modo in cui si è comportato, come è stato percepito più che altro dalla popolazione in questo periodo delicato, difficile. Possiamo ormai darlo come leader del centrosinistra, non so, il curatore fallimentare del PD, come possiamo definirlo ormai, Conte?
No, io guardi, penso questo, che intanto Conte è stato bravo al Consiglio europeo, Io sono un avversario di Conte, lo considero uno dei peggiori presidenti del Consiglio che questo paese abbia avuto. Però penso che quando uno fa una cosa buona, tu dici che ha fatto una cosa buona.
Certo.
Perché
dovrebbe
siamo
essere
alle medie, no? Cioè,
certo.
Parla del futuro del paese. Dopodiché non so cosa sarà Conte. Penso che l'Italia andrà nei prossimi mesi in una situazione di disastro vero e proprio, prima sociale e poi finanziario. Tenete presente che quando arrivano i soldi, cioè nel 2021 a giugno, finisce il piano di acquisti della BCE dei nostri titoli. Non è una coincidenza. Questo vuol dire che noi avremo molto meno supporto dalla BCE e molto più supporto dall'Europa, ma condizionato. E non si equivarranno, nel senso che vale molto di più il supporto della BCE in termini numerici. Quindi non è che noi stiamo qui ad a pensare che abbiamo vinto la lotteria di Capodanno, perché saremo in una condizione di gravissima difficoltà. E il fatto che nessuno lo spieghi agli italiani con semplicità e serietà, spiegando anche che non è che è colpa di questo governo, di colpa, cioè evitando tutta sta roba qua di cui non ci frega assolutamente niente, no? Di spiegare la situazione com'è, secondo me è un atto di irresponsabilità vero e proprio.
Stavo infatti per chiederti un voto da 1 a 10 all'operato di Conte durante questo periodo di lockdown di Covid-19, ma mi pare di aver capito che insomma voto basso.
Sì, è un voto basso perché tutte le cose che ha fatto il governo hanno funzionato male, dalla cassa integrazione alle garanzie per le imprese, cioè proprio hanno funzionato male. Viceversa, quello che ha funzionato bene è quando Conte ha detto state tutti a casa, ma quella cosa là non è una cosa che ha fatto Conte, abbiamo fatta noi. E aggiungo, dopo che hai detto stiamo tutti a casa, forse dovremmo mettere in regola tutte le regioni, noi abbiamo fatto un piano dettagliatissimo come azione, su se cosa succede se riscoppia una pandemia a settembre-ottobre, perché magari non succede, ma non possiamo rifare un lockdown, quindi dobbiamo avere medici di medicina generale, Covid center per isolare i malati, non portarli in ospedale perché sappiamo che è un veicolo di diffusione. Tutto questo noi l'abbiamo analizzato regione per regione, non c'è una regione che sta a posto.
Certo. Quindi voto diciamo 4? Vogliamo fare 4? Ci accordiamo sul 4?
Sì, non mi piace dare i voti perché è sempre una cosa un po' arrogante, però diciamo insufficiente per me.
Insufficiente.
Però sul discorso del non imputare a governi precedenti, per carità è giustissimo, le cose che non hanno funzionato per imperizia o perché trascinate da vecchi sistemi che in effetti erano un pochino arrugginiti e nel momento del bisogno sono crollati?
Non ha funzionato perché nessuna delle persone al governo ha mai gestito nulla nella sua vita.
Okay.
Sono persone che hanno esperienze differenti, anche assolutamente, come posso dire, importanti, ma non hanno esperienza di gestione. Allora, se tu non hai gestito, non hai amministrato, quello che succede è che non sai fare quel lavoro che è fondamentale, che non è fare 100 leggi al minuto, ma far arrivare i soldi in modo funzionale agli italiani, risparmiare sulle spese inutili. Questo lavoro si chiama lavoro di gestione. Negli altri paesi è l'80% del lavoro di governo. Il governo non sta tutti i minuti a fare una finta riforma, abolire la povertà, il decreto dignità, lavora per far funzionare i processi. In Italia questa cosa non esiste, perché il dibattito è solo ideologico, cioè a squadre, fascista, comunista,
sì,
sotto destra,
sì,
sotto sinistra,
sì, sì, sì.
E solo sulle mega riforme. E il paese non è gestito e non funziona più.
Un'altra cosa, Carlo, dunque su questi, finiamo su questo tema dell'Europa, del recovery fund, questi 209 miliardi che poi spiegato giustamente non sono 209 perché una parte è il gioco delle tre carte, una parte glieli dobbiamo ridare, quindi vanno scalati chiaramente, però sono tanti. Conte ha detto faremo una task force, ora va di moda sto fatto delle task force,
sì.
Qualcuno ha detto ma non si può investire il Parlamento la responsabilità di come gestire questi 209 miliardi, aprendo questa polemica, tu come la vedi? Giusta la polemica oppure la task force allora, si può fare?
La vedo che il Parlamento non riesce neanche a gestire il barbiere che ha dentro il Parlamento e quindi più sta lontano da questi 209 miliardi meno soldi.
Parlamento no, ok, perfetto.
Dopodiché le task force sono un modo per nascondere l'inefficienza del governo, perché siccome sono i ministri ad avere i poteri, se tu gli metti sopra una task force o di fianco una task force, altro non fai che creare casino. Allora metti dei ministri che sappiano gestire le cose. Se tu continui a creare task force straordinarie senza poteri, non risolvi niente, come è stato con Colao, no?
Certo.
Hanno chiamato uno dei migliori manager che l'Italia ha, anzi, conosciuti a livello mondiale, e hanno fatto fare un lavoro buono o cattivo, insomma dipende, una cosa comunque diciamo meglio di quello che fanno normalmente, poi gli hanno detto ciao e non hanno applicato niente. Ma che senso ha?
Dunque, su, hai per un paio di volte hai usato la parola fascisti, il diciamo così, il sempiterno. Purtroppo in Italia non si riesce a superare questa diatriba, il fascista che dà del comunista a quell'altro, quel comunista, cioè
viceversa.
In realtà mi veniva in mente una domanda, c'è un nostro collaboratore che si chiama Emiliano Rubi, che è anche un noto influencer, che mi ha detto più volte, l'ha detto qui in onda Radio Rock: Carlo Calenda, io lo stimo, devo dire, è molto bravo, per essere un politico di centrodestra è molto bravo. Ovviamente volendo fare una provocazione, rispetto a questa provocazione qui, non te ne frega niente? Cioè, secondo te dobbiamo superare, essere definito come uno di centrodestra, oppure dici no, io appartengo a un'altra area politica?
Una cretinata, nel senso che io per esempio metto al centro il fatto che lo Stato debba essere forte nella sanità e nella scuola, che sono i due pilastri che stiamo perdendo, e questa roba è di destra, è di sinistra. Cioè, la verità è che noi passiamo le nostre giornate a cercare di definire se uno è di destra o di sinistra, che non è che non abbia differenze, ce l'abbia, ma poi il problema è che questo perde totalmente contatto con quello che uno dice. Sai perché quello dice che io sono di destra? Perché ho lavorato alla Ferrari. Allora, se uno ha fatto il manager, è di destra, non può essere di sinistra. È un modo preadolescenziale, cioè noi siamo un popolo che
il manager non può essere di sinistra, secondo alcuni,
non può
essere
di sinistra, non può essere di centro-sinistra. La cosa divertente, che io penso, scrivo anche nel mio libro, noi siamo persone che nella vita professionale siamo tendenzialmente persone serie, l'abbiamo visto nel lockdown, no? Scegliamo collaboratori per la loro serietà, scegliamo colleghi per la loro serietà, eccetera eccetera. Quando l'interruttore passa dalla vita professionale e privata a quella politica, ci rincoglioniamo completamente, per cui diventiamo degli adolescenti che mandano in Parlamento, mandano al governo persone che non hanno mai gestito nulla, pensando che gestiranno lo Stato. Lo sappiamo benissimo che non lo faranno, perché se tu non hai mai gestito manco un bar, come gestisci un ministero che ha 10.000 persone? Non lo puoi fare, no? Però ce la mandiamo, perché la politica non è gestire bene il governo, no, la politica è dire sei un fascio, sei comunista, vuoi l'invasione dei migranti, cioè il totale cazzeggio. Questo è un paese che quando serio, che quando parla di politica cazzeggia e basta, e il vostro amico ha cazzeggiato come tutti gli altri quando parlano di...
Benissimo, benissimo, glielo riferiremo. Intanto, intanto da ex ministro dello sviluppo economico, io vedo la situazione all'Italia, la situazione autostrade, sembra essere tornato indietro di 30 anni. Che ne pensi di quello che sta accadendo con questa?
Sono due situazioni molto diverse, nel senso che all'Italia andava venduta a Lufthansa.
Sì.
Io ci ho provato e ho avuto tutto il Parlamento, tutto, non c'è nessuno escluso con. E a quel punto bisognava solo chiuderla, perché non è abbastanza grande per recuperare, quindi continuano a perdere miliardi, certo, per risolvere il problema. Autostrade è stata fatta una cosa abbastanza indegna, perché se voi vedete il rapporto del Ministero delle Infrastrutture, le responsabilità di Atlantia, cioè del Benetton, sul crollo del ponte e non solo, sulla manutenzione, sono enormi. Andava impugnata la decadenza della commissione in tribunale senza penali. Viceversa, per due anni non hanno fatto niente. Secondo voi perché adesso hanno tirato fuori questo problema dopo due anni?
Certo.
No, perché? Mi faccio una domanda.
Allora, una domanda seria. Alessandro Tirocchi sa rispondere, vai Ale. Non lo sa, non,
no,
lo sa,
è,
non lo
è
sa.
L'interrogativo, Carlo, che ci poniamo, perché noi che non viviamo dentro queste dinamiche.
L'8 agosto c'è l'inaugurazione del nuovo ponte.
Sì.
Se non levavano la concessione a Benetton, il ponte tornava nella concessione di Benetton. Allora, che cosa hanno fatto? Quando si sono resi conto di questo, ho detto, ragazzi, qua bisogna correre. Prima Conte ha detto, gli faccio la revoca. Poi ha capito che non la poteva fare. Ha detto, non sarò mai socio del Benetton. E poi ha fatto un regalo di Natale Benetton. Cioè, si è preso 10 miliardi di debito, lo Stato, noi, il CDP, e gli ha consentito, e gli farà vendere ovviamente tutte le quote a un prezzo elevatissimo, tale per cui Atlantia ha fatto, cioè la società del Benetton Holding, ha fatto più 42% in borsa. Però è andato a spiegare su tutte le televisioni che aveva duramente punito il Benetton. Se volessero punire anche me in questo modo, io sarei disponibile.
Una bella punizione, diciamo. Sì, gradevole, sì. Gradevole. Va bene. Allora, su Roma invece, su Roma hai detto più volte non mi candiderò sindaco di Roma. Troppo poco la città di Roma per te da amministrare, no, oppure troppo difficile?
Oppure una patata bollente?
Una di quelle cose
città
dove c'è solo da perdere, diciamo.
Esatto.
No, a me piace molto gestire, e le cose difficili mi piacciono ancora di più. Il problema è che non ci sono le condizioni, perché lì si affronterà uno schieramento di centro-sinistra, secondo me qua a sinistra non c'è niente a che fare, però per fare contento il vostro amico, diciamo, guidato da una personalità o del PD o del Movimento 5 Stelle, con cui io non voglio avere a che fare, e dall'altro lato la destra. Quindi non ci sono proprio le condizioni, e le dico di più, io non voglio fare, e non vorrei mai fare il sindaco di Roma col PD che mi tira le briglie, perché in consiglio comunale ci sta Bettini, certo, e quelli che ci stanno da 40 anni, certo, perché non riuscirei a cambiare assolutamente niente. Quindi faccio la strada lunga con Azione, facendola crescere, e poi vedremo, ma non c'era la possibilità di fare un buon lavoro su Roma.
Che poi gli elettori di Azione come si chiameranno? Azionisti? Azionari? Come li
vogliamo? Azionisti.
È bello.
C'era un partito molto, cioè, molto intelligente, sì, che si chiamava Partito d'Azione dopo la guerra, si chiamavano Azionisti.
Sì, sì, Azionisti.
E poi c'è anche un altro, ma c'è anche un altro senso. Io vorrei che a un certo punto arrivassimo a capire, a sentire profondamente che gli azionisti dello Stato siamo noi, e che certo, lo Stato ci dà indietro servizi, noi paghiamo per questi servizi, e se lo Stato va male andiamo male anche noi, e quindi forse dovremmo scegliere le persone come se fossimo proprietari di una cosa che è 100 volte la Fiat, certo, e scegliamo persone che sanno gestirla, non persone scappate di casa solo perché ripetono le preoccupazioni che abbiamo noi senza mai offrire soluzioni, perché non è il nostro lavoro. Io vengo pagato per dare soluzioni, se no basterebbe non essere pagati, no? Se devi, certo, solo dire cosa non va.
Devo dire, Carlo, che arrivano tantissimi messaggi qui da parte dei nostri ascoltatori, e però mi noto una cosa, no? Che Carlo Calenda credo sia quanto di più lontano dal Movimento 5 Stelle, dai grillini, cioè. Però stanno arrivando un sacco di messaggi, leggo un paio, va così al volo. Uno dice, vediamo qua, non voto da più di 30 anni, notatemi del qualunquista, perché visto i risultati considero qualunquista chi va a votare. Calenda è uno dei pochi che suscita un interesse politico, e poi ti fa una domanda sull'evasione, che dice l'evasione IVA ammonta a 120 miliardi, la corruzione sottrae 340 miliardi di linfa vitale in questo momento storico, come intenderebbe risolvere questo problema? Ma mi interessava poi, a parte la domanda, il fatto che qualcun altro scrive: sono più qualunquista di chiunque, non voto da quando ho 18 anni, non ti andrà a votare ma ti stima, dice, ritengo il Calenda forse il politico di questi tempi più preparato in Italia. Quindi insomma, questo
quello
è un dato.
Quello voglio dire a questa persona, sì, è che tu puoi non interessarti della politica, ma la politica si interessa di te, e sì, quindi non andare a votare è una scelta sbagliata, per la semplicissima ragione che la politica è vicino a te ogni volta che prendi un autobus e non funziona, o che aspetti 13 mesi per una mammografia. E se noi non rompiamo questa roba per cui siamo l'unico paese che continua a parlare di tutte cose che non hanno a che fare con i servizi pubblici funzionanti, insomma, andremo a ramengo. Sulla evasione fiscale è molto semplice, basta incrociare le banche dati, non lo vogliono fare, non è che non si può fare, si può fare come in tutti i paesi. Non è che c'è da fare la lotteria sugli scontrini e queste baccate qua, basta incrociare le banche dati, come fanno nei film americani, lo vedete nei film americani?
Sì, abbiamo parlato di Roma, un accenno così, tu so che sei romanista, Carlo, la sindaca Raggi ai nostri microfoni ha detto qualche settimana fa, lo stadio, ci saranno presto grandi novità, ottime novità, però insomma è di qualche giorno fa, di qualche ora fa in realtà, la fumata nera ancora sullo stadio della Roma.
Novità.
Come la vedi? Prima di tutto da tifoso, ma poi anche chiaramente da
amministratore. Allora, io devo essere onesto, io non sono un tifoso, sono simpatizzante della Roma. Quando ero ragazzino la seguivo, corso ancora la formazione della vittoria dello scudetto a memoria, ma ho perso un po' le tracce. Però sì, se devo dire, sono romanista. Penso che lo sta facendo, sta dicendo queste cose perché vuole ricandidarsi, non è che lo sappiamo tutti, no?
Sì.
C'è bisogno di dirlo, no? E allora,
quindi non credi all'ipotesi che non voglia in realtà, cioè secondo te è una candidatura?
Credo all'ipotesi che se oggi gli dici alla Raggi che deve fare un inceneritore a Piazza del Popolo per essere rieletta, ti dice che farà un inceneritore a Piazza del Popolo per essere rieletta.
Okay. Molto chiaro, molto chiaro. Allora, cosa serve all'Italia, in due parole, so che è difficile per riprendersi dal Covid, tenendo presente che vorrei anche che tu commentassi il tweet di ieri di Matteo Salvini, che il tweet complottista di ieri di Matteo Salvini, che ha scritto, lo leggo testuale, insomma il tweet Lega Salvini Premier, coronavirus, il sospetto di Salvini, il governo sparge infetti per giustificare lo stato di emergenza, punto interrogativo.
Gli ho risposto con un tweet stamattina a quelli della Lega, gli ho detto: scusate, famo una cosa, trovatene uno normale, uno cattivo, nazionalista, integralista, quello che vi pare, guerrafondaio, ma normale, perché uno che dice un'idiozia del genere, dovete trovare uno normale, ma anche molto di destra, ma normale.
Ok. Sul Covid come ci riprendiamo dal punto di vista proprio economico?
Non c'è nessuna singola cosa, in nessun atto di governo che fa riprendere dal Covid. Ci sono tantissime cose che si devono fare contemporaneamente. Io ho comprato due pagine sui giornali per elencarle, spiegandole, sono tutti provvedimenti che sono sopra noi domani mattina. che hanno a che fare con quello che tu devi fare specificamente per il turismo, quello che devi fare specificamente sulla sanità. Guardate che quando io ho lanciato Azione a novembre, l'abbiamo lanciato sulla sanità, perché la sanità aveva una situazione disastrosa, 8 mesi per una visita oncologica si aspettavano. Non ci ha affilato nessuno perché ci hanno detto che la sanità non era politica, poi ce ne siamo accorti di quanto era politica. Per esempio bisogna prendere i fondi del MES e fare un lavoro sulla sanità immediato, perché le liste d'attesa si stanno allungando a dismisura. Ci sono tante cose che vanno fatte insieme, si chiama buona gestione e buon governo. Non c'è niente nel mondo che con un provvedimento risolve la situazione di un paese. C'è una pluralità di provvedimenti di buona gestione che si fanno, fermandosi con le leggi. Bisogna fermarsi con le leggi.
Bene, intanto abbiamo portato a casa il voto di Giuliano, che ha detto Calenda si è guadagnato con la sua risposta. Non scherzo, il mio ritorno alle urne, quindi voterà Azione.
È quasi storico,
elezioni. Abbiamo, è uno in più l'abbiamo messo dentro.
Dopo 30 anni.
No, per dire,
come sto messo va benissimo.
Però ecco, se faccio una domanda, no? Se Renzi
quasi 10%.
No, se Matteo Renzi, adesso io auguro ad Azione, perché poi Calenda mi sta molto simpatico, di prendere il 30% alle prossime elezioni, però politiche, però se sondaggi dovessero dire diversamente e Renzi magari si mettesse paura e offrisse la possibilità di fare, non so, una cena per unire le forze tra Italia Viva e Azione, si siederebbe a tavola Carlo Calenda?
No, perché io penso che il modo di fare politica di Renzi non è quello che serve all'Italia oggi, non rinnego molte cose buone che ha fatto, ma non è un modo serio, coerente e trasparente di lavorare. Guardate, io quando abbiamo lanciato Azione a novembre era all'1%, oggi è al 3,5%. Per arrivare al 3,5% la Meloni ci ha messo circa 4 anni, noi ci abbiamo messo 8 mesi. Il lavoro che va fatto è il lavoro politico, andare in giro per il territorio. Io ieri a Napoli ogni giorno faccio 3 città, spiegare le proprie idee, andare in televisione, in radio. Questa è la politica, si fa così. Non si fa mettendo insieme tutto il contrario di tutto pensando che così funziona. La scommessa di Azione è questa: se fallisce basta, è finita, abbiamo fallito, però bisogna farla così, in modo serio, è l'unico modo. Noi stiamo cercando di fare di comportarci come gli italiani hanno sempre detto che vorrebbero che i politici comportassero, con fair play verso l'avversario, essendo capaci di dire hai fatto una cosa buona, criticando le cose nel merito e proponendo soluzioni alternative, non essendo, come posso dire, ideologico nel dire fascisti, comunisti. Hanno sempre chiesto questo gli italiani. Ora bisogna vedere se dopo averlo chiesto lo votano. Questa è la scommessa.
Questa è una scommessa grande.
Allora, io siccome ho un altro paio di domande telegrafiche, poi lo liberiamo chiaramente, però siccome io ho questo vizio, Carlo, io presento i libri dopo averli letti, ti faccio questa proposta. Tu hai scritto un libro che si chiama I Mostri. Io ti chiedo la possibilità, io oggi vado in libreria, compro il libro, lo leggo e poi torni e ne parliamo, se ti va.
Certo.
Magari anche in studio, se hai modo, ci vediamo, scegli la musica e ne parliamo.
Grazie, perché lo compro.
Bisogna supportare libri
vanno
comprati, entrare in libreria e comprarli. Si compra e poi si legge, sai che mi dicono delle cose strane, no? Ogni tanto gli uffici stampa mi mandano i PDF, a volte mi mandano le quarte di copertina e mi dicono: senti, puoi far venire questo domani? E tu vai, ma mandami il libro. Ah, pure il libro vuoi? Perché ormai non si legge più nulla, no? Questo è un altro discorso.
90% dei casi, quando io vengo intervistato sul libro, chiaramente la persona non l'ha letto.
Ecco, allora questa è una cosa, siccome si vede poi, è una cosa che io
sai qual era il trucco che si faceva una volta? Che l'autore diceva: ma quella parte sull'elefante bianco ti è piaciuta? Così quello risponde: sì, moltissimo. Tu dici: ma qual è l'elefante bianco? C'è nessun elefante bianco.
No, infatti il rischio è quello, se trovi qualcuno.
Quindi stai attento.
Come Verdone, no?
Leggi.
Il capitolo sesto, ma i capitoli sono 3. No, vabbè. Allora, leggerò. Dunque, Calenda, insomma, si intende di cinema, direi, ne sa qualcosa. La vicenda Cinema America Esercenti l'hai seguita? Da che parte stai?
No, proprio non l'ho seguita.
Benissimo, va bene, poi te la racconteremo. Bravo. E poi dopo.
Io vengo da una famiglia per metà di cinema, quello che ho fatto nella mia vita è tenermi più alla larga possibile dal cinema.
Ok, perfetto. Ultimissima cosa, proviamo a fare, se ti va, il gioco della torre. Chi buttiamo giù tra Zingaretti e Di Maio. Tra Meloni e Salvini?
Salvini.
Tra Rutte e Conte?
Brut.
Oh, benissimo, va bene. Allora, grazie a Carlo Calenda. Compro oggi I Mostri, il libro che è chiaramente tutte le librerie che hai scritto.
Compratelo
e poi
nelle librerie e non su Amazon.
Bene, bene.
Quindi, così facciamo anche un po' riprendere le attività commerciali.
Sì, come no, ritorniamo in libreria, lo acquistiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Magari vieni qui e parliamo proprio del libro e mettiamo un po' di musica. Che hai scelto musicalmente? Hai pensato a qualcosa, Carlo?
C'è solo una cosa.
Sì.
Born to Run, non esiste altro.
Bellissimo.
Tutti i miei comizi così.
Allora io farei così, chiuderei subito.
Non ho il fisico per correre, ma metaforicamente.
Ecco. Vabbè, va benissimo. Grazie a Carlo Calenda,
grazie.
A presto, ti aspettiamo qui in studio, grazie.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.